Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2 in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30. I nostri contatti, quelli della diretta 331-621-14013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Le mail invece alla trasmissione le potete mandare a 372@radiopopolare.it, scriveteci anche perché, come sapete, noi spesso partiamo da vostri casi per poi raccontarli in trasmissione, approfondirli e renderli utili per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire e visitare, e sulla nostra pagina di Facebook trovate le istruzioni su come comportarsi di fronte alle liste d'attesa e poi come contattare il difensore civico. Il difensore civico si contatta online, il sito è difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e in avvicinamento al nostro studio Vittorio Agnoletto, che sta arrivando, ci raggiungerà tra pochissimo. Allora, il programma della puntata di oggi, tante cose come sempre. Vi daremo un aggiornamento sui CPR, vi ricordate, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, in particolare avevamo parlato dei criteri attraverso i quali viene data oppure viene negata l'idoneità sanitaria all'ingresso e alla permanenza, appunto, nelle comunità ristrette per i soggetti immigrati. Eravamo partiti in particolare da un caso e poi avevamo parlato in generale di questo argomento. Abbiamo qualche aggiornamento da darvi e poi parleremo di AIDS, perché il 1° dicembre, come forse ricorderete, è celebrata in tutto il mondo la giornata mondiale contro l'AIDS dal 1988, e allora andremo a vedere quali sono le iniziative previste in questi giorni e poi faremo un po' un punto anche noi sull'AIDS. Poi andremo a incontrare il presidente dell'Associazione Medici Palestinesi in Italia, perché come sapete facciamo sempre un punto sulla Palestina in questa prima parte dell'anno, riserviamo sempre una parte della trasmissione alla Palestina e quanto sta accadendo a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Cominciamo però con un altro argomento in particolare, che è il gioco d'azzardo. In particolare andiamo a parlare del rapporto del gioco d'azzardo con le mafie e anche con la salute delle persone, naturalmente. È uscito infatti da poco il rapporto di Libera, Azzardo Mafie 2025 si intitola. Noi ne parliamo con Pasquale Somma, che è counselor presso il gruppo Abele.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie a te di essere qui con noi. Allora, siamo qui a presentare questo report Azzardo Mafie 2025, un nuovo dossier di Libera, una fotografia abbastanza preoccupante del mondo d'azzardo in Italia. Proviamo a dare qualche riferimento.
Sì. Allora, innanzitutto, se oggi parliamo di gioco d'azzardo, dobbiamo sottolineare questo aspetto, che il gioco d'azzardo oggi non è più uno svago, non è più un passatempo, ma è diventato un problema di salute. Ci tengo a precisare che quando parliamo di gioco d'azzardo parliamo di gioco d'azzardo sociale, gioco d'azzardo problematico e da qualche anno di gioco d'azzardo patologico. Ovviamente questo ci porta a dei risvolti anche a livello sociale, perché la spesa degli italiani di anno in anno aumenta in maniera esponenziale, tanto da raggiungere cifre da capogiro. Pensare che nel 2024, dai dati raccolti dall'agenzia doganale del Libro Blu, si sono spesi circa 160 miliardi. È una spesa addirittura maggiore della spesa alimentare. E di questi 160 miliardi, la maggior parte, più della metà di questi miliardi, sono del gioco che avviene sulla piattaforma online. E quindi, secondo le previsioni, è destinata ad aumentare ancora di più. La spesa aumenta ogni anno del 10%. Quindi questo significa che più ci sono soldi spesi, più aumentano quelli che sono, per così dire, i giocatori con problemi legati a questo fattore.
Mm-hmm. Senti, c'è una forte relazione, un rapporto molto stretto tra il gioco d'azzardo e le mafie, che voi mettete in risalto attraverso questo report. Diciamo qualcosa su questo.
Questo report è uno studio che va avanti ormai da qualche anno, uno studio, un osservatorio molto attento da parte di Libera, che ha voluto focalizzare soprattutto come appunto le mafie si inseriscono in questo comparto particolare. ovviamente stiamo parlando di soldi, e sappiamo bene che lì dove ci sono soldi, lì si muovono le mafie. Questo studio porta l'attenzione a come le mafie fanno i loro affari, e le fanno non solo dove le mafie, per così dire, nascono, cioè al sud Italia, nel mezzogiorno, ma è incredibile come anche al nord, attraverso delle inchieste, si è scoperto come dei clan fanno questi affari. E quindi Azzardo Mafia mette in luce tutte le indagini che si sono fatte in questi anni, delle infiltrazioni, diciamo, dei clan mafiosi, dell'andrangheta, della mafia, della camorra, di come hanno fatto appunto affari attraverso il compartimento legale del gioco, perché uno degli aspetti fondamentali è che le mafie hanno bisogno che il gioco sia legale ma non normato, nel senso che il canale privilegiato delle mafie per ripulire il denaro sporco avviene proprio attraverso i circuiti legali del gioco d'azzardo. Ovviamente questo è solo uno degli aspetti per cui le mafie fanno affari con i compartimenti del gioco d'azzardo, per non parlare poi di tutto l'apparato, diciamo, delle conseguenze dell'indebitamento appunto da parte dei giocatori attraverso il fenomeno dell'usura e attraverso poi quello che è, diciamo, la capacità delle mafie di mettere mano anche nelle concessioni e negli appalti appunto di chi costruisce appunto i giochi.
Ho letto che il gioco d'azzardo è uno dei settori più remunerativi per le mafie. E senti, è una dipendenza quella dal gioco d'azzardo che colpisce moltissime persone. 18 milioni di italiani hanno giocato nell'ultimo anno, e sempre nel report si legge che le persone coinvolte direttamente in un uso patologico problematico sono 2,9 milioni. Allora ti chiederei di aiutarci a capire che cos'è questo uso patologico e problematico, che cosa vuol dire?
Un uso problematico è quando appunto un giocatore gioca trascorrendo tantissimo tempo nel gioco d'azzardo, quando il gioco d'azzardo appunto diventa un pensiero fisso, e quando inizia a spendere più di quanto tu ti puoi permettere rispetto, diciamo, al tuo portafoglio. Diventa poi patologico quando il gioco, per così dire, non è più un divertimento ma inizia ad essere, diciamo, una preoccupazione. Quindi la finalità del gioco non è tanto divertirsi o passare del tempo, ma è rifarsi delle perdite, e quindi inizi a fare debiti, inizi ad attivare quelli che sono appunto dei prestiti legali o illegali, e quindi diventa patologico perché magari ne sei anche consapevole ma non riesci a interrompere, diciamo, questo circolo vizioso.
Una delle cose, sempre dal report, c'è un capitolo, il capitolo 11, che è dedicato proprio ai malati d'azzardo, questo è il titolo che è stato dato a questo capitolo. Si parla dei giovani, delle persone più giovani che in teoria non potrebbero giocare al gioco d'azzardo, ma che invece ci giocano, il cui numero è raddoppiato, soprattutto per quanto riguarda i giocatori giovani, fragili, a rischio proprio di gioco patologico. Qui quali sono i fattori legati alla salute? Immagino anche a problemi di salute mentale. Quali sono i rischi? Quali sono un po' i profili? Com'è possibile anche che giochino a gioco d'azzardo?
Sì, allora c'è un dato che tu hai sottolineato, che nel 2018 attraverso una ricerca si era constatato che il 20% dei giocatori fossero minori, e oggi questo dato è raddoppiato. È pazzesco di come appunto ci sia sempre di più l'accesso di minori nei compartimenti del gioco online. Questo ovviamente avviene perché è facilmente accessibile, perché basta prendere i documenti di un adulto, sia genitore che sia un nonno, e accedere in maniera completamente falsata nei compartimenti legali, mentre per i giochi online illegali addirittura non c'è nemmeno bisogno di mettere un documento. Quindi questo perché ci sono dei fattori da tenere in considerazione, che sono quelli legati un po' al mondo delle scommesse sportive, alla pubblicità che si fa delle scommesse sportive, che è aumentata nonostante ci fosse stato un divieto che poi è stato, per così dire, arginato, aggirato dalle piattaforme che propongono giochi, dicendo che loro devono fare informazione. Una giustificazione un po' ambigua perché non è mai ammissibile che appunto si faccia informazioni senza fare ovviamente pubblicità. È evidente che più c'è l'offerta poi sia delle scommesse sportive sia di altri giochi d'azzardo, più c'è l'offerta, più c'è il rischio che le persone più fragili, quindi i giovani, i giovanissimi, siano attratti da questo mondo. In particolare faccio riferimento anche al capitolo successivo di Azzardo Mafia, il capitolo Il mondo della dipendenza, che ho scritto io, dove metto, diciamo, a fuoco quelli che sono appunto i rischi per un adolescente di sviluppare a questa età una propensione alla dipendenza, proprio perché l'adolescenza, diciamo, è un periodo di vita di passaggio, rappresenta un fattore di rischio molto molto alto.
Eh sì, allora proviamo a dire quali sono le conseguenze che può avere il gioco su una persona.
Innanzitutto c'è la scarsa capacità di controllo, legato un po', diciamo, alla spinta verso la ricerca degli stimoli e quindi a ricercare di continuo questa gratificazione, che ovviamente un ragazzo non ha ancora i filtri per fermarsi, per riconoscere i limiti. Ovviamente questo quadro risulta poi pericoloso, perché i problemi legati al gioco in un certo senso raddoppiano rispetto a un adulto, e quindi per noi diventa necessario e fondamentale fare delle azioni di prevenzione e di informazione quando, per esempio, ci troviamo di fronte ragazzi delle scuole medie superiori. Quindi noi abbiamo un programma, diciamo, di prevenzione verso quei ragazzi che a scuola studiano in matematica gli argomenti di probabilità e statistica, e con loro ragioniamo sul fatto che appunto il gioco d'azzardo è un fattore di rischio, perché magari si perde la concezione di quelli che sono i rischi che possono portare a un gioco, diciamo, continuo, che diventa poi compulsivo.
E che alimenta anche disturbi d'ansia, ad esempio.
Esatto, quello che noi, diciamo, attenzioniamo ai ragazzi è soprattutto quando gli stimoli che loro ricevono, che magari possono essere piacevoli all'inizio, possono trasformarsi poi in quelli che sono disturbi d'ansia, disturbi del sonno, e quindi iniziare a entrare nel mondo complesso clinico che li porta poi a ricorrere a degli specialisti quando, per così dire, riconoscono il problema, e quando la famiglia riconosce il problema, o addirittura, diciamo, a sottovalutarlo e quindi a viverselo in maniera molto isolata e quindi in maniera pericolosa.
Ancora in una battuta, Pasquale, insomma, se una persona all'ascolto magari riconoscesse in sé qualcosa di preoccupante per quanto riguarda la sua abitudine al gioco, che cos'è che potrebbe fare?
La cosa importante da fare è che se ne parli anche agli sportelli dedicati. I SERD, il Servizio per le Dipendenze della Sanità Pubblica, sono presenti in tutto il territorio nazionale. Basta rivolgersi a loro, che non sono solo sportelli dedicati alle classiche droghe del tempo, ma siccome è un problema di dipendenza, i SERT curano anche persone con problemi di gioco d'azzardo. E poi ci sono anche dei privati sociali, come il gruppo Abele, che ha degli sportelli per i familiari che possono, diciamo, avere un consulto e capire quali sono i segnali che un ragazzo o un adulto può avere sviluppato attraverso la pratica del gioco d'azzardo.
Grazie mille Pasquale Somma, counselor del gruppo Abele, grazie per essere stato con noi e aver presentato Azzardo Mafia 2025.
Grazie a voi, buona giornata.
Trentasette due Radio Popolare, e non c'è Vittorio Agnoletto in studio, ma ci siamo collegati con lui. Ciao Vittorio.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Una giornata difficile per gli spostamenti, però insomma l'avevamo messo in conto e ci parliamo via telefono. Senti, andiamo a parlare di CPR, l'abbiamo detto in apertura, abbiamo degli aggiornamenti che vogliamo dare sui CPR, in particolare sull'argomento come l'avevamo trattato la settimana scorsa. Avevamo parlato, vi ricorderete, appunto, di come viene data o negata l'idoneità sanitaria proprio all'ingresso e alla permanenza nei CPR, e poi eravamo partite da un caso in particolare. Noi avevamo invitato, Vittorio, una serie di persone a partecipare, e quindi avevamo scritto a tutte le persone che in qualche modo erano entrate in contatto con la persona di cui noi abbiamo raccontato la storia e che avevano avuto un ruolo nella compilazione, ad esempio, dei referti e di questi documenti che appunto ne attestavano le idoneità. Abbiamo riscritto, ad esempio, al direttore del Dipartimento Salute Mentale delle Dipendenze dell'ospedale di Guarda, abbiamo scritto al responsabile di psichiatria di Comunità 2, che dovrebbe essere appunto la persona che si occupa di queste cose all'interno del Niguarda, abbiamo messo anche la direzione generale dell'ospedale in copia e poi abbiamo riscritto al medico del pronto soccorso Humanitas Gavezzoni di Bergamo che appunto aveva scritto attestando l'idoneità del soggetto, che appunto, come vi ricorderete, era anche ricorso ad atti molto gravi di autolesionismo, aveva ingerito dei cocci di ceramica, delle lamette, eppure era stato ritenuto idoneo ad andare all'ospedale. L'Humanitas ci ha risposto, le altre strutture no, Vittorio, però l'Humanitas ci ha risposto e allora io leggerei la risposta. Il paziente protagonista del caso raccontato in trasmissione è stato accolto e ha ricevuto le cure necessarie, stando al suo stato di salute, secondo protocolli aggiornati e nel pieno rispetto delle procedure sanitarie previste in pronto soccorso, perché parliamo appunto di un accesso in pronto soccorso, ovvero un primo accesso al triage infermieristico, l'assegnazione di un codice di priorità e una valutazione clinica da parte del medico. Humanitas Gavazzeni precisa che i 3 minuti a cui fa riferimento la trasmissione dello scorso 21 novembre sono relativi ai tempi di compilazione del referto finale, non certamente alla presa in carico dello stesso paziente, eseguita nei tempi e nei modi adeguati. I criteri medici da seguire per concedere o negare l'idoneità sanitaria all'ingresso e alla permanenza di un soggetto all'interno di un CPR sono stabiliti da disposizioni del Ministero dell'Interno, cui tutte le strutture sanitarie debbono attenersi. Vittorio.
Ecco, quello che noi qui contestiamo e facciamo presente non è la vicenda dei 3 minuti, su quello non discutiamo. Qui il problema che si pone è un altro. Il Ministero può dare delle indicazioni su quali sono i criteri per mandare una persona nei CPR, ma poi c'è la scelta in scienza e coscienza del medico. E questo è assolutamente fondamentale, non si può rinunciare a questo tipo di ruolo. Allora, quando ci sono delle persone che hanno dei disturbi di personalità, quando ci sono delle persone che sono seguite dal servizio per le tossicodipendenze, queste cose vanno valutate. Bisogna tenere presente quali possono essere le conseguenze per una persona che viene rinchiusa dentro un CPR. Aggiungo a questo che ci sono certamente anche atti di autolesionismo finalizzati ad uscire, ma ci sono anche, e questi comunque sono gravi e segnalano una mancanza in quel momento anche di equilibrio psicologico, e ci sono anche reali e veri tentativi di suicidio. Allora non ci si può nascondere dietro il fatto ci sono indicazioni ministeriali. Questo tra l'altro è qualcosa su cui è intervenuto anche l'Ordine dei Medici quando abbiamo lanciato l'appello che i medici non possono essere loro a prendersi la responsabilità di accondiscendere alla rinchiusa, a rinchiudere delle persone in luoghi dove non è tutelato il diritto alla salute. Allora, io ritengo che comunque la responsabilità del singolo medico e della singola istituzione non possa venire a meno perché c'è un'indicazione ministeriale. La nostra responsabilità di medici va oltre. E poi c'è anche un'altra questione, risulta che la psichiatria di Niguarda entri all'interno dei CPR per fare la visita. Ecco, io mi chiedo se poi quello sia l'ambito e lo spazio corretto dove svolgere una visita così delicata come una visita psichiatria. Noi insisteremo a chiedere la risposta a queste istituzioni che vengano in trasmissione a spiegarci se non valutano le conseguenze delle loro scelte. In fondo, se un medico fa una scelta, se ne assume la responsabilità e non dovrebbe avere problemi a rivendicarla pubblicamente, anche da un punto di vista clinico, senza dover dire l'ha detto il ministro. Questo non c'entra proprio.
Restiamo nei CPR, Vittorio, perché ci è arrivata una lettera che ci racconta di un altro punto di vista, quindi di una persona che lavora in un CPR, giusto, che vogliamo ascoltare.
Sì, è una lettera che ha scritto una persona che lavorava nei CPR e che a un certo punto ha detto non ce la faccio più, vado via. È una testimonianza forte, fortissima, e vogliamo farvela sentire.
Sta per iniziare il mio turno, un altro giorno al CPR. Sono stanca e so che uscirò ancora più stanca. Non tanto per i turni da 12 ore, per la mancanza di luce, per il cibo scadente. So che uscirò stanca mentalmente, affranta, senza speranze. Conoscevo la realtà quando ho deciso di accettare il lavoro. Sta per iniziare il mio turno, un altro giorno al CPR. Sono stanca e so che uscirò ancora più stanca. Non tanto per i turni da 12 ore, per la mancanza di luce, per il cibo scadente. So che uscirò stanca mentalmente, affranta, senza speranze. Conoscevo la realtà quando ho deciso di accettare il lavoro. È stata una mia scelta. Sarai una mediatrice. Amo il mio lavoro, amo poter aiutare. Ho pensato, posso cambiare qualcosa, posso aiutare, posso far bene. Poi sono entrata e ho capito. Non posso fare nulla. Non posso cambiare nulla. Le cooperative cambiano, piccole modifiche, piccole finte migliorie di qualche giorno, e poi torna tutto uguale. Il posto senza speranza, senza luce, senza futuro. Quando si parla del CPR ci si concentra sui casi di pestaggi, sulle violenze e sui soprusi, sull'illegalità, sui diritti non rispettati, ed è giusto che sia così. Ma cosa vuol dire vivere in un posto al netto degli episodi di cui si parla, al netto degli episodi giustamente urlati, al netto di ciò che fa notizia? Gli utenti, chi sono gli utenti? Sono numeri, solo numeri. Nessuno conosce i loro nomi, nemmeno i lavoratori, nemmeno gli operatori, men che meno l'ufficio, la polizia. E allora, quando li chiami con il loro nome, cambia l'espressione nei loro volti. Cazzo, mi chiamo così. Cazzo, lui mi ha visto. Perché in quel posto nessuno vede nulla. Ci si gira dall'altra parte e si finge di non sentire, di non ascoltare. La realtà è quella di persone confinate in stanze, con una finestra che dà su un mondo che si può solo sognare. Persone senza autonomia che devono chiedere di ricaricare il telefono, di accendere una sigaretta, di avere una bottiglietta di acqua rigorosamente senza tappo, di avere il loro pasto, un caffè, qualsiasi cosa. Certo, norme antisuicidio le chiamano. Peccato che ogni giorno qualcuno lo tenti, il suicidio, nei modi più disparati, mangiando le batterie, tagliandosi con oggetti di fortuna, provando ad impiccarsi, facendo scioperi della fame. E la soluzione qual è? Tranquillanti, terapie, medicine. State zitti, non parlate. Urlate, chiedete, vi battete per i vostri diritti, vi tolgono la voce. L'unico modo per essere visti è tentare di togliersi la vita, è tagliarsi, è farsi del male. E comunque nemmeno questo tentativo disperato funziona. La realtà è questa. Persone che stavano rientrando dal lavoro e si ritrovano in un CPR. Persone che lasciano una famiglia e si ritrovano al CPR. Persone che rimpiangono il carcere, dove magari avevano anche i permessi per lavorare, e si ritrovano improvvisamente senza nulla. Vorrei l'avvocato. Vorrei parlare con la direttrice, vorrei l'acqua, vorrei caricare il telefono, vorrei parlare, vorrei la dieta che mi spetta, vorrei la terapia nell'orario prestabilito. Vorrei, ma non ottengo nulla. Non ottengo nulla. Urlo, mi arrabbio, me la prendo con i compagni, alzo la voce perché è l'unico modo per essere ascoltato. Chi non urla, chi non chiede, chi non conosce i propri diritti, non ottiene nulla. Chi urla, chi chiede, chi conosce i propri diritti, non ottiene nulla. Ai lavoratori cosa si chiede? I ragazzi non devono fare casino, e quando provi a fare in modo che questo avvenga, semplicemente dando loro una voce, facendo notare le cose che non vanno, allora non va bene. Quando chiedi per l'ennesima volta una ricarica per un ragazzo che aspetta da giorni, beh, non è fondamentale, non è urgente. Quando chiedi quando è l'appuntamento per un tale ragazzo, chiamandolo per nome, la risposta è «Chi è? Mi serve il numero». O comunque non è urgente, domani, tra un'ora, tra due giorni. Cosa è allora urgente? Nulla, solo numeri, nessuna urgenza, solo silenzio e urla che non vengono ascoltate. Conoscevo la realtà, pensavo di cambiarla. Nessuna equip, nessuna formazione, nessun sostegno. E allora me ne vado. Me ne vado perché non reggo più, perché la notte devo dormire, perché il mio corpo e la mia mente non reggono più. E sono fortunata, perché io da operatrice me ne posso andare, ma i ragazzi utenti non se ne possono andare. E io sarei potuta essere lì dentro, perché sia chiaro, è una questione di fortuna. Non sempre di delinquenza, non sempre di chissà quale crimine. Spesso è una questione di burocrazia. L'ultimo giorno ci salutiamo. È un saluto sincero, commovente. È un saluto rassegnato. Li saluto con un nodo in gola, perché so che in un paese giusto dovrebbero essere loro a salutarmi dall'altra parte del cancello.
Allora, abbiamo ascoltato la lettera di una persona che appunto lavorava in un CPR. Vittorio.
Sì, solo per sottolineare quello che hai detto adesso. Non abbiamo ascoltato la lettera di una persona detenuta in un CPR. Abbiamo ascoltato la persona che lavorava nel CPR e che non ce l'ha fatta più ad andare avanti. Allora, se questa è la sensazione, è il vissuto di una persona che ci lavora, possiamo immaginare quale sia il vissuto e la situazione di chi viene rinchiuso, e ricordiamo, senza aver commesso nessun reato. E allora io torno al punto iniziale, e cioè con quale scienza e coscienza un medico può dire una persona può essere rinchiusa lì dentro viene garantito il diritto alla salute come previsto dall'articolo 32 della Costituzione, o sostenere che viene tutelata la salute come prevede la 833 del 78, la legge che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale? È evidente che non sia così. E io continuo a insistere sul fatto che i miei colleghi che fanno queste certificazioni vengano qui a spiegare le responsabilità che loro si assumono, perché parliamo di responsabilità.
Cambiamo argomento. È la giornata mondiale contro l'AIDS. Dal 1988 è celebrata in tutto il mondo il primo dicembre di tutti gli anni. E allora, Vittorio, parliamo di questo.
Sì, cominciamo facendo il quadro a livello italiano. Noi abbiamo oggi oltre 2.300 infezioni che si sono verificate nel 2024 e che coi ritardi di notifica supereranno le 2.500 infezioni. Questo significa 7 infezioni in media al giorno. Sono infezioni che sarebbero evitabili se ci fosse una campagna di prevenzione, se ci fosse una campagna di informazione, se ci fosse un programma di educazione alla sessualità e all'affettività nelle scuole, tutte cose che noi sappiamo assolutamente non esserci. Seconda questione, la stragrande maggioranza delle persone che sono arrivate alla condizione di AIDS conclamato, lo hanno saputo, hanno saputo di essere sieropositivi solo contemporaneamente al momento in cui erano già nella fase conclamata della patologia, oppure pochi mesi prima. Che cosa significa questo? Che queste persone hanno vissuto per diverso tempo essendo sieropositivi, ma senza saperlo. E allora qui si pone un problema, e cioè la proposta del test, l'importanza che si possa fare il test senza aver nessun tipo di stigma, il test garantito in anonimato, così come prevede la legge, e è gratuito. c'è un dato importante. Il 13% delle persone che hanno saputo di essere positive hanno fatto il test contattate dalle associazioni, contattate dalle iniziative particolari gestite da gruppi anche che lavorano nelle diverse città e hanno fatto il test quindi in un ambito protetto, accogliente, e questo gli ha permesso di sapere di essere positivi. Quindi questo è un altro aspetto sul quale bisognerebbe insistere, cioè la disponibilità del test e una campagna per promuovere il test. Poi c'è anche un ulteriore aspetto, che è quello che oggi noi disponiamo della PrEP, cioè disponiamo di un farmaco che se assunto può evitare di contrarre l'infezione. È evidente che questo non è rivolto all'insieme della popolazione, ma è rivolto soprattutto alle persone che hanno dei comportamenti a rischio. Diciamo che quasi azzera la possibilità di infettarsi. Ne avevamo anche parlato in trasmissione qualche mese fa. Ecco, però la proposta di questo protocollo terapeutico è quasi completamente sconosciuta. E credo che invece sarebbe importante pubblicizzarla soprattutto nelle persone che per vari motivi continuano ad avere dei comportamenti a rischio. Comportamenti a rischio che sono collegati alla trasmissione sessuale, perché oltre l'80% delle nuove infezioni dipende proprio dalla trasmissione sessuale. C'è anche un altro aspetto di cui si parla poco. Le persone che si infettano vanno poi in terapia per tutta la vita e con la terapia riescono a fare una vita pressoché normale. Però le terapie antiretrovirali sono pagate dallo Stato, quindi c'è anche un esborso economico da parte della comunità. E allora si torna al punto di partenza. Ma non avrebbe molto più senso fare delle campagne di prevenzione e di informazione? Anche da un punto di vista economico, lo dico per coloro che si disinteressano delle sofferenze altrui, del rischio di infezioni e via dicendo, ma anche semplicemente da un punto di vista economico è banale, ma la verità è che conviene prevenire piuttosto che poi dover curare.
Allora, per parlare sempre di questi argomenti in occasione del 1° dicembre e per capire anche che cosa il governo dovrebbe fare, che cosa la politica dovrebbe fare, noi abbiamo raggiunto Giusy Giupponi, che è la presidente nazionale Lila.
Buongiorno, benvenuta a 37.2, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Allora, prima cosa che le chiediamo è, secondo la Lila, quali sono allora in Italia le priorità nella lotta a AIDS e che cosa dovrebbe fare il governo?
Allora, sicuramente in questo momento particolare la priorità è la prevenzione. Prevenzione perché è importante mettere in campo tutte le risorse necessarie per interventi di salute pubblica. Perché ancora oggi gli ultimi dati del COA dicono 2.379 diagnosi, di cui l'87,6 sono per via sessuale. Questi dati non sono rassicuranti, perché comunque vuol dire quasi sette persone al giorno che scoprono di avere l'HIV. Che ancora oggi è comunque una diagnosi, anche se oggi permette l'HIV, permette di avere una vita, una qualità di vita molto buona, è comunque una diagnosi sempre terrificante per la persona che la riceve. Quindi è importante che veramente si possa accedere a dei programmi di prevenzione che siano veramente aperti a tutti, che tutte le persone che hanno una vita sessuale abbiano l'accesso alla prevenzione. Ad esempio, il profilattico in Italia non viene ancora distribuito gratuitamente, dovrebbe essere distribuito nei centri sociali, nei consultori, dai medici di base, nelle scuole. Questa cosa non avviene. La PrEP è una profilassi preesposizione, che l'accesso deve essere veramente rivolto a tutti, a tutte le persone che hanno una vita sessuale attiva e ancora di più a quelle a quelle persone che sono più fragili, che non hanno strumenti per accedere o che sono in una difficoltà di vita personale che non gli permette un accesso diretto alla prevenzione.
Mm-hmm. Possiamo dire che cos'è la PrEP?
La PrEP è la profilassi preesposizione, è l'assunzione di un farmaco e dal 2000, da maggio 2023 finalmente è fornita dal sistema sanitario, che permette alla persona di avere rapporti non protetti e non riceve il virus dell'HIV. Protegge solo dall'HIV e non dalle altre infezioni sessualmente trasmissibili. Però in Italia siamo sempre indietro in tutte le azioni di prevenzione, e dato che l'87,6% delle nuove diagnosi del 2024 sono per rapporti sessuali, la PrEP è uno strumento fondamentale. Noi in questo momento siamo in attesa che l'AIFA dia l'ok per la PrEP iniettabile. Un'altra azione importante è comunque anche il servizio di test. Negli ultimi 10 anni sono aumentati i servizi di test, non solo in ambito ospedaliero ma anche in ambito community, quindi tramite le sedi associative, tramite i checkpoint, che sono spazi dedicati, e abbiamo visto che sono aumentati questi servizi e abbiamo visto che veramente offrire il test in contesti non sanitari dà alle persone un'opportunità di sapere se hanno incontrato un'infezione sessualmente trasmissibile o l'HIV.
Cosa dovrebbe fare quindi il governo in sintesi e quali sono le prossime iniziative della Lila proprio per in qualche modo stimolare il governo ad assumere le vostre proposte?
Il governo dovrebbe comunque promuovere programmi di prevenzione, a partire dal profilattico, a partire dalla PrEP, a partire dalla PPE, che è la profilassi post-esposizione. Oggi non ci sono campagne di prevenzione, non c'è comunicazione, e questo è assolutamente fondamentale. Le nostre azioni, tanto noi facciamo parte del Comitato Tecnico Sanitario, che è al Ministero della Salute, in cui abbiamo uno spazio istituzionale, e in quel contesto c'è un dialogo costruttivo e positivo, e noi stiamo lavorando per la PrEP. Stiamo lavorando perché vengano messe in atto delle nuove risorse che siano veramente usufruibili da tutto il mondo della community.
Grazie mille, grazie Giusy Giupponi, che è presidente nazionale della Lila, grazie per aver parlato con noi. E allora, Vittorio, siamo verso la fine della trasmissione, abbiamo ancora 11 minuti davanti che vogliamo dedicare, come facciamo sempre in queste puntate, in questa prima parte dell'anno, alla Palestina. Allora andiamo a dare il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è il dottor Raed Palmed, anestesista che lavora a Brescia e presidente dell'Associazione Medici Palestinesi in Italia. Benvenuto.
Grazie mille, grazie per l'invito. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, come sempre, tra medici ci diamo del tu. Ecco, ci puoi raccontare un po' l'attività dell'Associazione dei Medici Palestinesi in Italia?
Grazie mille. L'Associazione dei Medici Palestinesi in Italia, Palmed Italia Onlus, fa parte di un'associazione europea, Palmed Europe, che ormai lavora, fondata nel 2009 e operativa sia a Gaza che in Cisgiordania nei campi di profughi dal 2008. Noi abbiamo realizzato diversi progetti sia con le università che negli ospedali a Gaza, in Cisgiordania e nei campi di profughi, ma siamo molto attivi soprattutto durante le aggressioni israeliane sui territori a Gaza. E infatti in questi 2 anni abbiamo realizzato diversi progetti, uno dei progetti importanti è quello di fondare dei ambulatori fissi mobili per le cure primarie per gli sfollati a Gaza, perché come sappiamo purtroppo circa l'80% degli abitanti di Gaza hanno perso il loro riparo, quindi oltre a ad affrontare questa crisi enorme si trovano davanti alla mancanza di strutture sanitarie semplici, centri sanitari o ambulatori. Quindi questi ambulatori hanno questo obiettivo di dedicare a loro le cure primarie di primo e secondo livello. Oltre a questo progetto, noi ogni mese mandiamo delegazioni mediche a Gaza. Fino a aprile 2024 le delegazioni che permangono a Gaza per 2 settimane, 4 settimane portano farmaci, attrezzature per poter operare, per poter ovviamente sostenere gli ospedali. Ma purtroppo da aprile 2024 con la chiusura del valico della Rafah i nostri colleghi vanno solo con le proprie valigie senza portare nessun attrezzatore o presidi o farmaci, e questo ovviamente è una limitazione perché, come sappiamo, ormai dal 2 marzo di quest'anno Israele impone un blocco totale dell'ingresso in modo concreto di farmaci, presidi, attrezzature mediche, e questo limita il lavoro dei colleghi che vanno a Gaza. L'ultima delegazione è partita il 20 novembre e c'è anche un collega italiano che è partito con questa delegazione e loro descrivono la situazione veramente catastrofica. Noi sappiamo che c'è il collasso totale delle strutture sanitarie in cui tutti gli ospedali sono stati colpiti parzialmente o completamente, ma abbiamo anche un calo del numero dei colleghi con l'uccisione di 1722 colleghi medici, paramedici, soccorritori e infermieri, oltre ad avere anche centinaia di colleghi nelle carceri israeliane. E un altro progetto importante è quello di inviare farmaci. Noi continuiamo a inviare farmaci in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS. Loro fanno la logistica, quindi si acquistano i farmaci dall'Egitto o dalla Giordania e con loro aiuto facciamo entrare questi farmaci in base alle richieste dell'ospedale. Quindi,
ecco, ma adesso che c'è la tregua, cosiddetta, almeno la tregua, quella decisa da Trump, noi sappiamo benissimo che è una tregua che esiste solo sulla carta, nei fatti e negli accordi formali, voi riuscite a fare entrare più farmaci, più strumenti sanitari, oppure da questo punto di vista questa cosiddetta tregua non ha modificato praticamente nulla?
Purtroppo siamo, come sappiamo, a 48 giorni dalla dichiarazione del cessate il fuoco, ma purtroppo Israele continua a violare tutti i giorni questo accordo del cessate il fuoco, perché ogni giorno i bombardamenti arrivano a Gaza. Fino adesso Israele ha ucciso 347 persone, di cui, secondo l'UNICEF, 67 bambini. Guarda caso che 67 bambini sono stati uccisi dal cessate il fuoco a Gaza. Oltre a bombardare, a uccidere tutti i giorni, Israele ancora impone, c'è il blocco totale sulla striscia di Gaza, quindi il valico della Rafah non è purtroppo aperto fino adesso, quindi c'è una limitazione dell'ingresso di farmaci e di presidi, di attrezzature mediche e anche di cibo, perché invece di far entrare 600 camion come al solito, il fabbisogno, il minimo degli abitanti di Gaza, e purtroppo fa entrare solo circa 170 camion al giorno, quindi del 24% di quello previsto, e questo è una violazione. Oltre a quello, anche il portavoce dell'UNRWA ieri ha dichiarato che ci sono centinaia di migliaia di palestinesi vivono attualmente per strada o in tende fatiscenti che ormai non funzionino con questa stagione invernale, certo. Mentre noi abbiamo centinaia, lui dice, mentre noi abbiamo centinaia di migliaia di tende a pochi chilometri a cui non è consentito entrare da Israele, quindi questa è una violazione dell'accordo di cessate il fuoco. Quindi noi,
io vorrei farti anche però una domanda personale, se sei disponibile. Io so che questo genocidio ha colpito anche la tua famiglia.
Purtroppo sì. Essendo nato a Gaza, una famiglia allargata.
Puoi raccontare cos'è successo?
Cioè, allora io in questi 2 anni ho perso 24 membri della mia famiglia allargata, mia zia, nipoti, cugini, eccetera. Ma ho perso recentemente mio fratello il 14 luglio. Ecco, mio fratello praticamente è stato colpito da un drone israeliano mentre portava l'acqua ai sfollati, alle settate, perché purtroppo la gente muore di fame e di sete, lui ovviamente si rifiuta di non fare niente, quindi lui praticamente stava portando con l'autocisterna in cui guidava un drone israeliano, l'ha colpito nella sua cabina, quindi è stato ucciso purtroppo, è stato un attacco mirato, perché purtroppo che porta cibo, che aiuta, che porta l'acqua nel mirino di droni israeliani. Ovviamente Israele, oltre a usare l'acqua come un'arma per andare avanti col genocidio, ma anche usa il cibo, perché secondo l'ultimo articolo a ottobre di sul Lancet, Israele purtroppo impedisce l'ingresso del cibo adeguato, ci sono oltre 54.000 bambini in malnutrizione acuta, e quindi purtroppo il genocidio sta andando avanti non solo con la sanità che è al collasso totale, anche per la malnutrizione e per la mancanza anche dell'acqua. E come dicevano gli analisti, a Gaza c'è un'altra faccia del genocidio, l'ecocidio. Cosa vuol dire? La distruzione sistematica dell'ambiente, perché ovviamente questo per rendere impossibile la vita negli anni a venire attraverso la devastazione di ogni forma di sostentamento alimentare e ovviamente la contaminazione di terra, acqua e aria. Questo è l'ecocidio, perché secondo la FAO il 98,5% dei terreni coltivabili di Gaza è oggi danneggiato o inaccessibile. Questo ovviamente paralizza ogni forma di produzione alimentare e continuerà a farlo per lungo tempo. Ovviamente oltre ad essere anche attaccato il settore di allevamento e della pesca, tante imbarcazioni sono state distrutte, tanti pescatori sono stati uccisi e feriti.
Certo, noi abbiamo infatti anche fatto proprio una puntata parlando del futuro dell'ambiente di Gaza e di tutte le conseguenze anche sulla salute che andranno avanti purtroppo per decenni. Ti ringraziamo veramente moltissimo per questa tua testimonianza professionale e umana. Grazie moltissimo.
Grazie, grazie mille a voi e per questo lavoro. Grazie.
Grazie. Grazie al dottor Raed Palmed, che è anestesista e presidente dell'Associazione Medici Palestinesi in Italia. E allora andiamo a dare un paio di indicazioni su cose che succedono. Partiamo da venerdì 5 dicembre in piazza San Vittore a Rho. Ci sarà alle 9.30 un presidio, alle 10 una conferenza stampa per presentare dei dati raccolti che riguardano i medici di base. Sono 16.000 i cittadini senza medico di famiglia nei tre distretti della SST Rodense, e quindi si parlerà di questo venerdì 5 dicembre in piazza San Vittore a Rho. E poi vi segnalo che ci sono moltissimi eventi che sono organizzati da ANLAIDS, che è l'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS, in occasione appunto del primo dicembre. Ve ne cito solo due: uno a Pavia il primo dicembre alle 19.30 al Bistro Sociale, Conoscere fa la differenza. Ci sarà anche il caravan di ANLAIDS Lombardia con test gratuiti HIV e HCV. E poi invece, non so, a Milano il 3 dicembre alle 19.30 ci sarà al Jet Café di via Filippo Tajani al numero 1 Salute in Tasca World AIDS Day, che è appunto per parlare di questi temi. Vittorio, abbiamo ancora 50 secondi se vuoi salutare.
Saluto e ricordo a tutti sempre la newsletter, è newsletter che tra l'altro viene ripresa da commentatori e da giornalisti che riprendono le notizie senza citarla. Allora noi siamo contenti perché vuol dire che scriviamo qualcosa di interessante, poi ci dispiace che non ci venga riconosciuto un po' il lavoro che facciamo, ma pazienza, voi abbonatevi, fate girare la newsletter che sabato prossimo arriverà nella vostra casella email con tante tante notizie nuove Italia e mondo.
Grazie Vittorio Agnoletto, ciao.
Arrivederci.
E un saluto anche da Elena Mordiglia. A presto, ciao.